I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, o RAE, sono rifiuti di tipo particolare, che consistono in qualunque apparecchiatura elettrica o elettronica di cui il possessore intenda disfarsi, in quanto guasta, inutilizzata, obsoleta, e dunque destinata all'abbandono. Prima di essere rifiuti, però, erano nostri fedeli compagni di vita, anche per anni, nonostante la forzata fame di novità e l'obsolescenza programmata. Pensate al cellulare che ci sta sempre in tasca, oppure al Walkman con cui ascoltavamo sempre la stessa cassetta, oppure al primo orologio digitale del nonno. E quando ce li portiamo dietro, quando ci vediamo insieme, dentro e attraverso la nostra vita fisica e digitale, questi oggetti, alla loro pensione, accumulano una serie di storie da raccontare. Alcune sono incredibili, folli, altre sono minuscole. Tutte, però, valgono la pena di essere raccontate. Ed è proprio questo che fa Radio RAE. Nella puntata di oggi parliamo del 3MMP8625. E già il nome qua non ci aiuta. Allora, è un proiettore, ed è un proiettore da ufficio, lanciato dalla multinazionale americana 3M nel lontano 1999. Allora, la 3M forse ne avete sentito parlare ultimamente, perché produce anche le mascherine. Sì, le mascherine FFP2 e FFP3 sono fatte da questa multinazionale, che tra le altre cose però, negli anni 90 e 2000, produceva anche proiettori. Questo modello in particolare costava la bellezza di 6.000 euro e iniziamo a descriverlo. Allora, è un proiettore grigio, il tipico color grigio computer anni 2000, che è l'evoluzione in qualche modo del biancastro computer anni 80. Avete presente quel bianco che tendeva a ingiallirsi col tempo? Ecco, poi hanno capito che non era bellissimo, allora sono passati a questo grigio scuro anonimo. Aveva un bel maniglione frontale con cui si poteva trasportarlo, nonostante i suoi 5 kg di peso, in maniera abbastanza agile. E andando sui dati tecnici, aveva una bellissima risoluzione 800x600, per darvi un'idea, circa un terzo di quello che noi adesso chiamiamo ad alta risoluzione Full HD. La luminosità era di 700 lumen, anche qua per darvi un'idea, un proiettore da cinema attuale ne ha circa 10 volte tanto e una lampadina invece sta sui 400-500, quindi insomma più o meno luminoso come una lampadina LED. E non aveva chiaramente la porta HDMI, aveva due porte VGA che l'avrete viste forse nei computer della vostra università o della vostra scuola, sono quelle blu con tanti piedini, e poi aveva anche questa lussuosissima porta RCA, che è quella con cui si attaccavano i videoregistratori alle televisioni una volta, o la PlayStation per chi l'ha avuta, quei cavi tondi, uno per il video e due per l'audio. Come l'abbiamo avuto? Come ci siamo procurati questo proiettore? Mio padre lavorava in una grande azienda informatica e probabilmente questo proiettore è servito per tanti anni in fredde sale riunioni per proiettare slide fatte con Office 2000 e poi è stato dismesso perché aveva delle macchie sulla lente e quindi un giorno mio padre è tornato a casa con questo bellissimo proiettore. Parte 1. Il paese e il garage. Allora, l'estate per me, durante la mia infanzia e adolescenza, coincideva con la villeggiatura a Montebonello. In realtà coincideva con Montebonello. Per chi di voi non lo conoscesse, è un ameno paesino di 50 abitanti, cani inclusi, che si trova nell'Appennino tosco-emiliano. Il confine d'ingresso, per me, era sancito dall'odore del porcile all'ingresso del paese. Poi si svoltava a destra e c'era il campo da calcio, si svoltava a sinistra e c'era il cimitero. Seguendo poi l'unica strada, si arrivava, dopo aver fatto una bella spirale di case, fino alla piazza, con una chiesa medievale, con tanto di affreschi. Casa nostra, casa dei miei nonni in realtà, era affittata ed era un enorme edificio fatto in pietra, con sassi a vista e scuri di legno verdi, dipinti da mio nonno. Era enorme, sì, la casa, però il 90% era pericolante. Infatti noi vivevamo in una piccola dépendance sulla destra dell'edificio principale. E a sinistra, invece, dell'edificio principale, c'era questa struttura in pietra altissima, aperta soltanto su di un lato, e che noi chiamavamo garage. Era di fatto roccia viva ricoperta di cemento e ragnatele. Aveva un piano su due livelli, probabilmente l'avevano asfaltata male, tant'è che c'erano anche dei segni di zampe di gallina che razzolavano negli anni in cui è stata asfaltata. C'erano sepolte delle attrezzature agricole inutilizzate. Ovviamente, essendo un garage, ci si parcheggiava la macchina. Per noi bambini del paese, però, era un parco giochi. Il pomeriggio, quando il sole picchiava, allora iniziavamo a giocare a risico o a Monopoli. Quando poi l'unico campo da calcio del paese era occupato da quelli che il campo lo pagavano, il garage si trasformava in una perfetta gabbia per un FIFA Street casereccio. Chiaramente, non essendoci un ping pong del paese, ci eravamo attrezzati nel garage. Mio nonno aveva costruito con un vecchio tavolo e dei cavalletti un bellissimo tavolo da ping pong per noi bambini, non regolamentare, però decente, per arrivare fino alla pista dei Beyblade, queste trottole giapponesi di plastica che imperversavano nei primi anni 2000, anche quella la pista costruita dal nonno con legno e scarti vari. Ecco, il garage per noi era favoloso, era il nostro punto di ritrovo, era dove la cricca si riuniva per fare qualunque cosa, prima di fare qualunque cosa. Non sapevamo ancora però del miracolo che stava per avvenire. E insomma, un weekend d'estate, sarà stato il 2001, forse 2002, mio padre porta sul proiettore e col nonno realizzano subito che un proiettore senza uno schermo è completamente inutile. E quindi si mettono a lavorare, ed essendo sia mio padre che mio nonno due ciappinari, si definisce ciappinaro la persona che fa i ciappini, cioè abile nel costruire qualunque tipo di cosa e nel aggiustare qualunque tipo di cosa. E dopo un weekend di ciappini intensi, costruiscono questo schermo. Questo schermo è fatto da un telaio di legno, chiaramente, una tela bianca plastificata, poi viene appeso sul fondo chiaramente del garage, appoggiano il proiettore su un tavolo di legno, anche quello costruito ad hoc, posizionato circa verso la metà del garage, e poi il proiettore viene collegato alla corrente con una serie di prolunghe lunghissime attaccate alla fine in una presa nella cantina. Allora, i nomi a casa nostra, a Montebonello, erano assolutamente insensati, perché come quella che effettivamente una volta era una stalla e la veniva chiamata garage, la cantina in realtà era l'edificio principale di casa. Cioè quello che occupava il 95% della piantina di casa, in realtà, essendo pericolante, veniva usata soltanto dal nonno per i suoi manufatti, per i suoi ciappini, e quindi le era valso il nome di cantina. Perciò collegano al proiettore in cantina e mi chiamano. La prima cosa che faccio è collegare la mia PlayStation 2 al proiettore. Chiamo i miei amici, che rimangono letteralmente a bocca aperta. FIFA sulla PlayStation 2 col proiettore è da urlo. I giocatori sono in scala 1-1, vediamo Totti alto 1,55 m proiettato sul fondo della mia cantina, del mio garage. Bene, questo però era solo l'inizio. Infatti, nei weekend in cui i miei genitori venivano su, il garage diventava la versione ruspante e montanara di Nuovo Cinema Paradiso. Sì, perché preparavamo le sedie, oppure si poteva portare le proprie sedie, la casa propria, preparavamo i popcorn e così via. Si guardava un film insieme, tutto il paese, tutti a casa nostra, spazio in garage ce n'era, il paese era comunque piccolo. I film venivano scelti da noi piccoli, tra quelli scaricati in città su Emule. Allora, spiegazione. Numero uno, sì, negli anni 2000 tutti scaricavano i film, non c'era Netflix, non c'erano modi comodi per vedere, per avere un'ampia scelta di film, e quindi il risultato era scaricarli. Non c'era torrent come nei primi anni 10, diciamo, e quindi si usava Emule, WinMX, varie soluzioni di questo tipo. Tenendo il programma aperto circa una settimana si riusciva a scaricare un film, ovviamente non in alta risoluzione. Chiaramente i film venivano scaricati in città, perché a Montebonello, a casa mia, non c'era il gas non c'era il telefono, quindi figuratevi se potevamo avere internet e la DSL. Il palinsesto, dato che veniva scelto da noi bambini, era paragonabile a quello di un cinema d'essè. Nanni Moretti non avrebbe avuto nulla da ridire. Infatti, spulciando nella memoria, ricordiamo la magistrale proiezione di 3 metri sopra il cielo, una edizione extended di Il Re Leone, poi tutti gli Star Wars, e il memorabile American Pie. American Pie lo ricordiamo tutti perché ci fu un grande bisticcio tra il nonno e la nonna, dato che la nonna copriva gli occhi al nonno in ogni scena in cui si vedeva del nudo, e le scene con del nudo in American Pie sono parecchie. Alla fine del film, poi, il nostro cortile diventava la piazza del paese. C'erano discussioni sul film appena visto o su questioni riguardanti il paese, la politica e lo sport, divise per fasce d'età. Quindi i nonni coi nonni, chini ricurvi coi loro bastoni, i genitori coi genitori, che si godevano quel respiro di pace dal momento in cui dovevano badare ai bambini e quello in cui dovevano badare ai nonni, noi bambini che razzolavamo in giro per il cortile come le galline, e ovviamente i cani coi cani. Parte 3. La finale. Passano gli anni e arriva il 2006 e il buon 3MMP8625 è ancora lì in servizio. Ora che lo dico, tra l'altro, mi sembra il nome di un robot di Star Wars, tipo C1P8. Vabbè, e i mondiali? I mondiali li vivo con entusiasmo crescente, però senza grande compagnia, devo ammettere. Addirittura la prima partita col Ghana me la guardai da solo in camera mia, con i piedi appoggiati ai lati della piccola televisione sulla mia scrivania, esultando come un matto ogni gol. L'Australia la vidi in sala con mia mamma, quindi è già un upgrade. L'Ucraina su una barca a vela, sì, borghesia, però su una microscopica TV da 5 pollici, e il mal di mare, ricordo, mi passava dopo ogni gol. E infine la Germania, sì, la vidi in un albergo in Toscana, dove eravamo in vacanza. Però, per la finale, assolutamente volevo fare le cose in grande. La finale la dovevamo vedere tutti dal nostro cinema Montanaro, nel garage. Se ci pensate, eravamo avanti 10 anni. Infatti dovevano ancora venire le piazze piene con le partite proiettate, no? E quella era la piazza del nostro paese, che si riempiva dei montanari, dei montebonellesi. Le prove tecniche di trasmissione le abbiamo fatte nel pomeriggio. C'era una piccolissima antennina, di quelle che poi avremmo usato per il cambio al digitale terrestre pochi mesi dopo, appoggiata in equilibrio, dico davvero, su un biliardino, e poi legata con del nastro adesivo di quelli da elettricista. Questa veniva collegata al portatile, e il portatile poi collegato al proiettore. Immaginate quanto potesse essere inaccettabile per il mio nonno qualcosa di così precario. Però soluzione migliore non abbiamo trovata, e quindi questa era la configurazione offerta al nostro cinema nel garage. Dalle 8 di sera si è riunita una trentina di persone circa. L'unica cosa ad avermi amareggiato è che alcuni dei miei amici decisero di andare a vivere la finale nel grande paese vicino. D'altronde avevamo già 15-16 anni, quindi passare un grande evento con i nonni poteva non essere il massimo per tutti. Per me sì, però. E passiamo a una veloce cronaca della partita. Ricordo il dramma per il rigore di Zidane, che tutti credevamo avesse sbagliato. Poi le urla e l'entusiasmo per la zuccata vincente di Materazzi. Insulti in dialetto irripetibili per la testata, invece quella tirata da Zidane a Materazzi, fino alla fine il nonno che urla dicendo che non vedrà i rigori per evitare di prendere uno scarabacento, cioè un infarto, Tra l'altro aveva fatto la stessa cosa nel 1970, quando si rifiutò di vedere fino alla fine Italia-Germania 4-3. Ecco, nel 2006 però siamo riusciti a convincerlo a guardarla fino alla fine e ne valsa la pena. Infatti ricordo ancora le urla, i baci, gli abbracci, e le corse per accendere il motorino con cui sono arrivato fino in piazza sgasando. Ho preso i petardi, lanciati i petardi e ho continuato a dare gas col motorino acceso, un ciao tra l'altro con un rumore assordante. Ecco, i festeggiamenti sono durati circa 15-20 minuti. Dopo 25 minuti eravamo già in casa a vedere sul piccolo Mivar della cucina Gattuso ubriaco in conferenza stampa. Ecco, forse quello che rimane di quella serata è anche l'amarezza, invece, vedendo nei giorni e nei mesi successivi le foto dei festeggiamenti fiume nella piazza del grande paese vicino, mentre noi stavamo rintanati nel nostro piccolo cinema montanaro. Parte 4. Addio ai monti. Il nonno poi, l'anno dopo, dopo una lunga malattia, ci lascia in autunno. E la nonna purtroppo aveva l'Alzheimer, e l'Alzheimer continua a peggiorare. Passa da uno stadio in cui semplicemente non ricordava le ricette, i passaggi delle ricette, fino a uno stadio in cui, se le chiedevi che anno fosse, ti rispondeva il 5000. Ecco, passo poi un'estate in cui vivo da solo in quell'enorme casa, o meglio, nel 5% non pericolante della casa. Poi da solo senza i miei genitori, ma in realtà i miei amici stanno sempre con me, stanno sempre in giro per quella casa. Ceniamo insieme, dormiamo insieme, facciamo feste. E praticamente per quell'estate casa mia diventa una sorta di ostello della gioventù. Poi i miei genitori si rendono conto che quella casa in affitto non ha più senso senza i nonni. Io mi oppongo, lotto, spero fino alla fine, e però alla fine ce ne andiamo. Ricordo ancora l'altezza del sole basso quel pomeriggio tardo di settembre. Ricordo la volta in cui abbiamo caricato tutte le valigie in macchina, tutte le ultime cose, e siamo partiti. Ricordo di aver abbassato il finestrino e allungato la mano fuori dal finestrino per sentire il vento e come voler trattenere lo spirito, l'essenza di quel piccolo paese selvaggio. Ecco, poi ovviamente il proiettore cade in disuso e dopo qualche tempo lo vendiamo su eBay, e questo è il motivo, tra l'altro, per cui ricordo il nome e il modello. Quello che ci resta però è il ricordo della magia con cui quel proiettore aveva reso un'umile stalla l'unico cinema, forse di sempre, nella storia di un paese, nella storia di Montebonello. Eccoci arrivati alla fine della seconda puntata di Radio Rae. Spero vi sia piaciuto questo racconto, ci ero particolarmente legato. E vi invito a seguirmi sui social, su Instagram, su Facebook, trovate la pagina Radio Rae Podcast. Se volete commentare la puntata, commentate sotto il post con la foto del proiettore, oppure se state ascoltando da Anchor, potete anche commentare con dei messaggi audio, lasciando un messaggio audio a uno specifico minuto di riproduzione. E niente, questo è quanto, ci sentiamo tra 2 settimane. Un saluto dai miei rottami. Ciao!